rompere questa esuberanza tempesta di inizio, perché la scuola è autoritaria per natura, non per cultura, ma per natura sì. Non autoritaristica, autoritaria. Bentornati a scuola anche questa settimana. Due settimane fa il sentiero che stiamo percorrendo sul territorio dell'ellenismo, della sapienza poetica ellenistica per essere precisi, ci ha portato nei pressi di un interessante paesaggio intellettuale che comprende i due versanti della cosiddetta poesia epica ellenistica. E probabilmente ricordate questo fatto. Il primo versante è occupato da un personaggio che quasi tutti conoscete bene, che si chiama Polonio Rodio, che ci ha presentato la sua opera, il poema intitolato Le Argonautiche, con la quale lo scrittore vorrebbe far rivivere l'epica di stampo omerico, no? Ricordate, ma in realtà ottiene un altro risultato. Sono passati dei secoli dall'epica omerica e quindi ha un'altra mentalità Polonio Rodio. Polonio Rodio finisce per creare però uno stile nuovo, prima di tutto nel contenuto, nel quale prevale l'elemento erotico passional sentimentale, che viene presentato con profonda finezza psicologica. Abbiamo studiato, incontrato il personaggio di Medea, no? Ricordate? Mentre l'elemento eroico passa decisamente in secondo piano. Poi Apollonio Rodio finisce per creare una nuova tendenza nella forma, nella quale prevale un ritmo incalzante di stampo, tra virgolette, romanzesco, piuttosto che l'andamento lento di carattere liturgico che possiede l'antica poesia epica. Dobbiamo ricordare ancora che Le Argonautiche di Apollonio Rodio, non so se le avete cercate in biblioteca, sulla rete, è l'unico poema sopravvissuto, sapete, tra le opere di Omero, l'Iliade e l'Odissea e le Dionisiache di Nonno di Panopoli, un poema che molti di voi conoscono bene perché lo si incontra ogni tanto, no? Nei percorsi di storia del pensiero umano, di didattica della lettura e della scrittura, che è databile tra il V e il VI secolo d.C. Quindi è bene sapere che nel lasso di tempo, più di un migliaio di anni, che va dal VI secolo avanti Cristo al VI secolo dopo Cristo, tra l'età di Omero e l'età di Nonno di Panopoli, la storia della letteratura e la storia del pensiero umano annovera i testi di questi poemi epici: Iliade, Odissea, Argonautiche e Dionisiache. Cioè, imparare questo dettaglio significa fare ordine nel campo della didattica della scrittura e della lettura e della scrittura. Cioè, noi pensiamo, quando pensiamo ai poemi epici, pensiamo ad un'infinità di poemi epici. Sì, ne sono stati scritti tanti, purtroppo quelli che sono sopravvissuti sono questi. Quelli che ci sono rimasti sono questi. Non sono neanche tanti, quindi si fa presto a fare mente locale. Ora, il secondo versante del paesaggio intellettuale al quale siamo di fronte è occupato dal maestro di Apollonio Rodio, colui che viene considerato il più famoso tra i poeti alessandrini, Callimaco di Cirene. E ve lo ricordate perché lo abbiamo incontrato la scorsa settimana e si è rassicurato, perché era piuttosto arrabbiato due settimane fa perché avevamo parlato troppo di Apollonio Rodio. Questa sera ci troviamo ancora di fronte a questo vasto paesaggio intellettuale, proprio perché dobbiamo occuparci, in funzione della didattica, della lettura e della scrittura, delle opere di Callimaco di Cirene, perché la scorsa settimana Abbiamo parlato di lui, ma abbiamo preso in considerazione solo una delle sue opere. Callimaco, e lo abbiamo studiato la scorsa settimana, ha scritto un poemetto elegiaco intitolato Ibis, ricordate? E lo ha scritto contro il suo discepolo Apollonio Rodio, che nelle sue Argonautiche vorrebbe superare il maestro. Sapete che tra Apollonio e Callimaco c'è stata una diatriba, una di quelle grandi, di quei grandi scontri epocali della storia della cultura, sul modo appunto di fare poesia epica. No? Sappiamo che Apollonio Rodio guarda ad Omero, e invece Callimaco di Cirene guarda ad Esiodo, e questa faccenda l'abbiamo studiata la scorsa settimana. Ora, il testo dell'Ibis di Callimaco, che viene spesso citato da molti autori nelle loro opere, è però andato perduto, è un'opera fantasma, è una delle tante opere fantasma, purtroppo. Sappiamo che Callimaco apostrofa Apollonio con l'ingiurioso nome di Ibis. Perché? Perché questo uccello, che troviamo in Egitto soprattutto, si ciba, è una metafora, no? Si ciba di tutto ciò che è sporco, di ogni porcheria, no? Quindi il testo di questo poemetto si presentava, abbiamo detto, come un esercizio di ricerca sapienziale, ed era formato da un lungo inventario di maledizioni, no, di imprecazioni, di invettive, tratte dalla vasta rete dei racconti mitologici. Abbiamo ribadito che Callimaco non odia Apollonio, cioè ha con lui, come abbiamo studiato, delle forti divergenze sulla forma da dare alle composizioni poetiche, se seguire lo stile di Omero piuttosto che quello di Esiodo, ma in fondo lo stima, perché è stato il suo discepolo prediletto, no? E se Apollonio riflette e vuole ragionare con la sua testa, è anche merito del maestro, no? Ora, tuttavia, Callimaco non è tenero con lui, coglie l'occasione per sommergere Apollonio con la sua enorme, in questo caso pesante, erudizione, soprattutto di carattere mitologico. Sappiamo che nella ricostruzione di quest'opera intitolata Ibis abbiamo potuto contare sull'aiuto di un altro grande scrittore che noi incontriamo puntualmente ogni tanto, Publio Ovidio Nasone. 44 avanti Cristo, 17 dopo Cristo, non siamo così sicuri, però Ovidio è un nostro abituale compagno di viaggio, un poeta appartenente alla seconda generazione dell'ellenismo, dell'ellenismo romano, cioè un movimento culturale molto fecondo che riproduce in latino le opere dell'ellenismo greco, anche con apporti originali, e questo movimento lo incontreremo da vicino strada facendo. Teniamo conto del fatto che ci sono circa 2 secoli e mezzo tra il primo ellenismo greco, greco alessandrino, e il secondo ellenismo latino. Attenzione su questi termini, perché qui il problema poi rientra nell'ambito delle ricerche degli specialisti. Noi cerchiamo di semplificare le cose, cioè c'è, perché anche nel cosiddetto primo ellenismo greco alessandrino poi all'interno c'è un primo, un secondo e un terzo ellenismo dentro a quello primo, e poi nel secondo anche ci sono vari passaggi, però insomma sappiamo e cerchiamo di capire che c'è un ellenismo greco alessandrino che è precedente, e poi si nascerà l'impero romano, e nell'impero romano ci sarà un secondo ellenismo in cui verrà usata soprattutto la lingua latina, no? C'è qualche secolo in mezzo, questo in ragione dell'apprendimento, per fare mente locale, per strutturare la nostra mente. Publio Ovidio Nasone, Ovidio, ha scritto con lo stesso titolo, Ibis, no, lo sappiamo, l'abbiamo detto, un poemetto satirico contro una persona molto potente, che non nomina, ma noi sappiamo tutti chi è, la quale a Roma continua a perseguitarlo. Ovidio, voi sapete che è stato mandato in esilio da Augusto, in una sperduta località danubiana, oggi vicino alla città di Costanza, siamo in Romania, sul Mar Nero, oggi non è più sperduta quella località, c'è una località che si chiama Ovidiu e che è molto ben tenuta. No, siamo alla Romania, ci vengono subito dei pensieri poco ordinati, cioè in realtà ci sono dei luoghi molto ordinati, come per tradizione culturale, no? Perché ci tengono poi le strutture intellettuali di quel paese, ci tengono alla, a queste origini, a questi personaggi, più di quello che facciamo noi, no? Ovidio è un illustre sconosciuto da noi. Cittadini rumeni, quelli che arrivano a scuola, specialmente a fare la scuola media, anche se sono giovani, sanno tutti chi è Ovidio, no? E si meravigliano che uno gliene parli, perché gli italiani chissà che cosa parlano ai rumenini o alle rumenine, chissà che cosa gli raccontano. Lasciamo perdere, stendiamo un velo. Ora, Ovidio è stato mandato in esilio di Augusto, quindi a Tomi, apparentemente senza una precisa motivazione, ma si capisce che il pensiero di Ovidio infastidisce l'imperatore. Poi lui teme che lui sia coinvolto in un complotto insieme a sua nipote Giulia, la nipote dell'imperatore. E la sua ironia, l'ironia di Ovidio e le sue allusioni in chiave mitologica urtano la suscettibilità del monarca assoluto. Ovidio scrive le Metamorfosi, cioè un mondo in continua trasformazione. Augusto fa una serie di leggi che vogliono invece sclerotizzare, no? Congelare la società romana, proprio perché lui possa controllare tutto, no? E quindi Ovidio invece gli ricorda che c'è una trasformazione continua, anzi c'è la decomposizione, e anche l'imperatore, sebbene creda di essere un dio, si decomporrà come tutti gli altri, no? E tornerà nell'ordine della natura. Questo non gradisce l'imperatore, che gli manda un telegramma e gli dice: se questa sera sei ancora a Roma e non usi questo biglietto, ti succederà qualcosa di brutto. E Ovidio, che non è un eroe, fa la sua valigetta, saluta quelli che può, si imbarca, fa la stazione Termini, prende il treno a Ostia, salta su un battello e arriva in un posto, dopo molti giorni di cammino, quando arriva lì comincia a piangere perché è un posto sperduto. Lui è abituato a Roma, abituato a vivere nei salotti, abituato a fare una vita molto comoda ed elegante, ma lì imparerà molte cose, capirà che non c'era solo l'impero romano, cioè al di là del Danubio c'era un altro mondo, cioè un mondo di gente meno acculturata, meno ricca, povera, che viveva come vivevano 500 anni prima i romani nella campagna, ma con dei grandi valori culturali di solidarietà, i grandi valori di solidarietà, no? E quindi chiaramente su cosa succedeva? Succedeva che i soldati romani disertavano abbondantemente. Noi questa parte della storia non la conosciamo, ma i soldati romani, che non avevano più da niente da perdere a Roma, saltavano il Danubio e andavano a vivere con le tribù dei Daci, e si costruivano una vita da agricoltori, una vita ecologica. È una situazione molto particolare, e lì nasce una realtà diversa, no? Ora, e così succede anche a Ovidio, probabilmente lui a un certo punto non sappiamo più nulla, no? E quindi ce l'auguria, qualcuno sta leggendo Dio è nato in esilio, questo bellissimo romanzo che racconta, molti lo hanno già letto, e quindi scritto da Vittila Oria, che è un grande antichista, nessuno sa chi sia, ma è un grande antichista romeno che è stato in esilio a Parigi, ha scritto molte opere, ha lavorato alla Sorbona e ha ricostruito la vita di Ovidio. Ebbene, Ovidio, per comporre il suo poema satirico, ha certamente mutuato da Callimaco non solo il titolo, ma neanche preso a modello il genere, e si pensa abbia anche imitato le imprecazioni stesse del maestro Alessandrino. No, noi ne abbiamo letto un frammento la scorsa settimana, abbiamo visto quanto sono divertenti e serie queste imprecazioni. Per capire che anche la composizione di versi ingiuriosi ed insultanti, giambi e podi, epigrammi, comporta nell'età dell'ellenismo una minuziosa attività di ricerca per individuare nelle opere mitologiche del passato gli spunti adatti che possano dare spessore culturale all'invettiva senza cadere nella banalità e nella trivialità. E questo è un insegnamento per oggi, che viviamo in una società molto volgarizzata, no, perché proprio dal basso livello culturale anche per quanto riguarda l'inventiva. Ora, questa indagine favorisce l'esercizio della decodificazione, della ricomposizione delle metafore. E quindi un compito che asseconda l'acquisizione di significati e la creazione di nuovi contenuti e di nuove forme allegoriche. E ora mettete gli occhi sul punto 1 del repertorio. Dobbiamo incontrare Callimaco ancora, Callimaco di Cirene. Callimaco di Cirene, lo sapete, l'abbiamo detto, ha scritto circa 800 opere, quindi, le quali sono andate però tutte perdute. Sono rimasti solo i frammenti, anche interi brani, ma pur sempre frammentari di un certo numero di testi. Ora, tuttavia, questi cosiddetti brandelli poetici, così li hanno chiamati, sono stati sempre considerati molto importanti nel quadro della sapienza poetica ellenistica, e questa forma frammentaria ha spronato molte poetesse e molti poeti successivi a compiere operazioni di ricerca e di ricomposizione. Possiamo dire che Callimaco di Cirene è stato il più grande fornitore di spunti creativi alla generazione successiva di ellenisti, soprattutto a quelli latini. Cioè, spesso anche solo due righe di un frammento di Callimaco di Cirene hanno suggerito, soprattutto ai poeti latini della seconda generazione, ellenistica, e sono loro stessi a dichiararlo, la composizione di interi brani delle loro opere, no? Hanno cominciato a ragionare su un frammento di Callimaco e intorno a quel frammento hanno costruito un poema. Ora, Callimaco è stato autore, vediamo le sue opere, dei giambi, ma in queste composizioni poetiche tradizionali, già i giambi ne erano stati scritti. Callimaco, a differenza degli antichi giambografi e seguendo i principi estetici di Aristotele e della scuola peripatetica, elimina gli elementi volgari ed aggressivi, introduce nei giambi temi che riguardano la moralità, le favole, gli aneddoti, le questioni letterarie. Il verso giambico nasce probabilmente nel corso delle feste di Demetra, cioè quando piccoli gruppi di buontemponi, chiamiamoli così, si mettevano ai bordi delle strade. Feste di Demetra si assomigliavano un po' al nostro carnevale, no? E infastidivano. Guardate, in greco questo verbo, il verbo infastidire, si dice giambeni, no? Da cui deriva la parola giambo, no? Prendere in giro, giambeni è prendere in giro, infastidire, cioè coglionare una persona, per usare un termine tipicamente toscaneggiante. Questi burloni prendevano di mira i passanti con rime licenziose, con scherzi satirici. Quindi il verso giambico fa sì che noi incontriamo un personaggio che abita nel territorio della sapienza poetica orfica. Questo personaggio è l'antico poeta giambico più importante della storia, della letteratura, e si chiama Archiloco di Paro. E l'antico poeta giambico più importante è appunto Archiloco. Archiloco lo avrete sentito nominare, no? Vissuto nel VII secolo avanti Cristo, e figlio, secondo la tradizione, di un nobile, del nobile Telesicle, e di una schiava di cui non si conosce il nome, anche se per Bacco mater certa est, pater incertus, ma in questo caso non è così. Sempre secondo la tradizione, Archiloco avrebbe avuto un carattere impulsivo e violento, avrebbe condotto, dopo essere caduto in miseria, una vita agitata ed errante, proprio adesso della vera boemia. Sarebbe emigrato dall'isola di Paro a quella di Taso e si sarebbe arruolato nell'esercito di quest'isola, ma nei suoi scritti si vanta di aver sempre gettato lo scudo per aver salva la vita, scrive Archiloco. In tutte le guerre a cui presi parte con quelli di Taso, dice, io mi sono sempre arreso. Pacifista. Poi, o codardo, poi da Taso, che lui definisce una schiena d'asino coperta di selva selvaggia, verso famosissimo, Archiloco torna a Paro e si innamora perdutamente di una fanciulla che si chiama Neobule. Ma il padre di lei, Nicambre, prima gliela promette in sposa, ma poi, dopo aver raccolto informazioni su di lui, non mantiene la promessa. Archie, sapete cosa succede, no? Succede che Archiloco comincia a scrivere dei versi ferocissimi contro la fanciulla e contro suo padre, una serie di giambi così feroci che, secondo la tradizione, padre e figlia si sarebbero impiccati entrambi. Ora, ma sapete, costruire la tragedia qui è facile, no? Ci sarebbe da fare un bel proposito di romanzi. Archiloco è che l'ha messo a teatro poi tutto questo, sulla scena. Archiloco è morto in battaglia, però, e questa volta forse, vedete, non ha gettato lo scudo per arrendersi, oppure non ha fatto il tempo. Muore in battaglia contro l'esercito dell'isola di Nasso. La leggenda narra che quando l'uccisore del poeta, lui non lo sapeva mica di aver ucciso un poeta, andò ad interrogare l'oracolo di Delfi, si sentì tonante la voce di Apollo che gli intimava di uscire dal tempio perché, forse questo soldato non se ne era neppure reso conto di aver ucciso Archiloco, no? In battaglia si sta mica lì a chiedere la carta d'identità al nemico che si abbatte, cioè perché aveva ucciso un geniale ministro delle muse. L'unico dato certo, guardate, che riguarda la vita di Archiloco è la data di un'eclissi di sole che lui descrive nei suoi versi, e siccome questa eclissi è avvenuta il 6 aprile del 648 avanti Cristo, quel giorno lì Archiloco era vivo e stava scrivendo quattro righe in proposito, un ammonimento per tutti noi, stava scrivendo quattro righe in proposito prendo l'eclisse. Callimaco di Cirene, allora, se torniamo sul nostro sentiero, segue l'opera di Archiloco, di cui si conserva un centinaio di frammenti, e la segue però solo nella forma metrica, ma non per quanto riguarda il contenuto, perché la satira di Archiloco ha un carattere esclusivamente personale, mentre quella di Callimaco affronta temi di argomento culturale. Poi Archiloco si esprime con una grande immediatezza, usando un linguaggio molto colorito, sia quando lancia l'invettiva più feroce, sia quando canta l'amore o la gioia dei banchetti, sono, scrive Archiloco, una cicala che stride forte se alcuno la piglia per male. È bellissima questa bellissima. Mentre Callimaco mira all'eleganza, all'equilibrio. Lui scrive, poi torna molte volte sulle sue opere per limarle. Anche dei giambi di Callimaco di Cirene rimangono solo dei frammenti conservati su diversi papiri. Poi Callimaco è autore di 6 celebri inni religiosi dedicati a Zeus, ad Apollo, ad Artemide, ad Ero, a Demetra e ai Lavacri di Pallade Atena. Questi inni, tipici da compito in classe di greco, questi inni sono profondamente diversi da quelli di Omero. Anche la tradizione omerica ha scritto inni sacri, perché sono completamente privi di sentimento religioso. Callimaco di Cirene è un laico, insomma, mentre sono dotati di una grande ricercatezza metrica e formale, di erudizione mitologica, anche di adulazione verso i principi Tolomei, ma bisognava ben sopravvivere, e di allusioni nei confronti di avvenimenti contemporanei, fatti di cronaca che poi diventeranno di storia. Poi Callimaco è autore di 63 epigrammi. I frammenti di queste composizioni, guardate, sono disseminati, e qui Callimaco davvero adesso sorride, molto contento e soddisfatto che diciamo tutte queste cose di lui, temeva che parlassimo solo di Apollonio Rodio. Ora, disseminati sono questi epigrammi nella cosiddetta antologia palatina, che sicuramente avrete sentito nominare, l'abbiamo già incontrata qualche decennio fa, no? A suo tempo, e appartengono per lo più alla giovinezza del poeta. Che cos'è questa antologia palatina? Attenzione, l'antologia palatina è un voluminoso codice, uno di quei codici preziosissimi, dell'undicesimo secolo, quindi dell'anno 1000, l'anno l'altro gioco, che si compone di 15 libri divisi per materie, secondo una tradizione che comincia con l'ellenismo, nel quale sono stati raccolti in fasi successive gli epigrammi di molti autori, prima greci, poi romani, poi bizantini, e così queste brevi composizioni, gli epigrammi sono brevi composizioni in versi liberi anche, che racchiudono in pochi versi di vario metro delle sentenze pungenti, ironiche, polemiche, e quindi si sono così conservate queste opere. Ecco che cos'è un epigramma. Un epigramma sono dei versi fulminanti che colpiscono, ecco, su una situazione, satireggiano su un personaggio, su un tema. Ora, gli epigrammi di Callimaco sono per lo più composizioni di carattere votivo, funebre, letterario, pochi sono i componimenti di carattere amoroso. Questo codice, perché si chiama Antologia Palatina? Guardate. Si chiama Antologia Palatina perché è conservato nella biblioteca palatina della molto pittoresca, città tedesca di Heidelberg. Io non so se siete stati qualche volta ad Heidelberg. Beh, vale il viaggio. La città di Heidelberg, protetta idealmente dal suo storico castello, cioè un castello che diciamo protegge tutta la città, si trova in una bellissima posizione, adagiata sulle rive del fiume Neckar, nella regione del Baden-Württemberg, a poca distanza dalla valle del Reno, ed è veramente ricca di monumenti e sede di una famosa università. Guardate che dovreste ricordarvelo, insomma, questa città noi l'abbiamo visitata qualche anno fa, perché è considerata la culla, una delle culle, ma la culla del romanticismo tedesco. Ci siamo stati già ad Heidelberg nel 2004 e 2005, molti di voi c'erano, no, qualcuno no, qualcuno sì, anche prima. Abbiamo attraversato allora il territorio del romanticismo titanico e galante, quindi ci siamo fermati anche ad Heidelberg, che è un bel posto. Guardate, con una guida della Germania, oppure che tutti avete la guida del turco, la trovate in biblioteca, oppure sulla rete, fate o rifate una capatina ad Heidelberg, buon viaggio, trovate anche delle immagini, poi magari così vedete com'è. Ora noi, a proposito di Heidelberg, cogliamo l'occasione per aprire una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Il nome di questa città, se vogliamo assecondare un'inferenza di carattere lessicale o se volete un intreccio filologico, visto che durante l'ellenismo si usa questo termine, intreccio filologico, e impariamo ad usarlo anche noi e anche a sbrogliarlo anche noi in intreccio filologico, è contenuto, quindi il nome della città di Heidelberg, è contenuto nel titolo di una raccolta di racconti pubblicata nel 1979, scritti da un autore che tutte e tutti voi avete sentito nominare, che si chiama Heinrich Böll, 1917-1985, al quale nel 1972 è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura, e che noi abbiamo incontrato in questi anni già in altri percorsi. Tra questi 18, eccolo qua, eccolo qui, spesso ad Heidelberg, voi andate spesso ad Heidelberg, no? Ma è un modo di dire che c'è in uno di questi racconti, se lo leggete poi vi accorgerete il tono, perché uso questo tono. Questi racconti sono stati scritti da Böll tra il 1947 e il 1979. E ce n'è uno proprio che si intitola Vai troppo spesso ad Heidelberg, questo racconto, che è più articolato, dà il titolo a tutta la raccolta. Cioè, in questo racconto del 1977 lo scrittore mette in scena, in modo come al solito molto ironico, molto graffiante, mette in scena la vita quotidiana di un giovane che risiede in una bella zona della Germania, la cui esistenza si snoda in modo semplice e lineare, per il quale l'avvenire si annuncia molto rassicurante, quasi già scritto, no? Molto rassicurante, si dedica per passatempo a fare delle belle gare in bicicletta, i suoi genitori sono premurosi con lui, ha una fidanzata che lo ama, almeno sembra, con ardore, può anche godere dell'affabilità, forse un po' affettata, ma tutto sommato apparentemente sincera, dei suoi futuri suoceri, che non è poco. Ecco, cioè, c'è soltanto una piccola questione, apparentemente trascurabile, che appare come un sassolino nell'ingranaggio, quasi perfetto, vedete, no? E della vita del protagonista, il fatto che lui si senta dire da tutti, come una specie di tormentone, che a volte rasenta la comicità nel racconto, che va troppo spesso ad Heidelberg, che è a pochi chilometri di lì. Tutti trovano un motivo per cui considerano sconveniente, cioè, guarda, anche se nessuno usa mai questa parola nel racconto, ma è il tono, no? Sconveniente, questo fatto. E pian piano il protagonista tende ad interiorizzare questa situazione, ed è lui che, tra l'ironia e la preoccupazione, comincia ad anticipare ai suoi interlocutori: sì, lo so, vado troppo spesso ad Heidelberg. Ma lui non sa neanche perché, me lo sento dire da tutte le parti. Ora, ma perché questo giovane va così spesso ad Heidelberg? Forse nell'economia del racconto non è neppure necessario lo si sappia. Beh, un bravo scrittore ci lascia immaginare delle cose. Cioè, mica bisogna che ce le dica, ce le faccia vedere. Nelle pagine di tutti i 18 racconti contenuti in questo libro ricorrono i temi fondamentali della narrativa di Böll, che sono questi che lo scrittore con passione e con ironia vuole mettere in evidenza. I racconti contenuti in questo libro sono brevi, guardate, talvolta sono brevissimi, mezza pagina e una pagina. E come se fossero degli epigrammi, ricompongono dei ritratti e dei piccoli quadri esistenziali, spesso amari, cioè in cui emerge la critica e la satira per la ricerca di un ordine che spesso si dimostra ottuso. Böll, che è un tedesco, che riconosce la sconfitta, ci siamo ottusi noi, cioè bisogna che smettiamo di essere così ottusi. di cercare sempre un capo a cui correre dietro senza porci tanti problemi. Quello è importantissimo per la Germania, per questo esame di coscienza che ha fatto nelle sue opere. Forse bisognava farlo anche in Italia. Ora, e quindi per l'uso di una logica che diventa quasi sempre disumana, cioè per le piccole viltà che emergono nella miseria e nella solitudine, per i riti mortificanti che prendono forma durante le crisi familiari,